Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti gli ascoltatori ben trovati, siete sulla Radio Vaticana in diretta, puntata di Al di là della notizia che va in onda ormai mentre si avvicina sempre di più la festa del Natale, e siamo lieti di avere la possibilità oggi di offrirvi le riflessioni del padre Raniero Cantalamessa, padre cappuccino, predicatore della Casa Pontificia. Padre Cantalamessa, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, e le faccio subito i nostri migliori auguri di Buon Natale.
Che ricambio di cuore anche a tutti gli ascoltatori, è un'occasione che mi viene data per salutarli.
Ecco, lei quest'anno ha tenuto come tradizione, come avviene ormai da tempo, la predicazione dell'Avvento proprio per la famiglia pontificia, per il Papa e per la Curia. Innanzitutto una curiosità, da quanti anni lei è il predicatore della Casa Pontificia e quindi nel tempo di Quaresima e nel tempo di Avvento ha questo onere, questo onore allo stesso tempo?
E questo è il 28esimo avvento che predico, sono 28 anni.
La domanda più banale che viene in mente è come sia possibile per un predicatore come lei trovare per 28 anni argomenti, temi, spunti per predicare poi a un auditorio così importante.
Ma credo che la ragione è che la parola di Dio è inesauribile, come dicevano i padri. E cioè più si scava, più si trova, soprattutto quando la si pone in contatto con la realtà attuale. San Gregorio Magno diceva che la scrittura cresce con quelli che la leggono, cioè man mano che si pongono problemi nuovi, che la leggiamo con una sensibilità diversa, con dei problemi nuovi, dà delle risposte sempre nuove. Io questo lo sperimento, potremmo dire quasi lo tocco con mano, che non sono mai stato in vera difficoltà a trovare delle spunti, dei temi nuovi in questi 28 anni, perché la parola di Dio ha questa caratteristica che è unica, non è condivisa da nessun autore umano, di essere inesauribile.
Come predicatore, come studioso della Bibbia, lei però è molto attento anche all'attualità, a quello che accade nel dibattito culturale o anche nel dibattito, potremmo dire, pseudoculturale, quello che avviene sui giornali o le chiacchiere anche delle persone che avvengono per strada, in autobus, nei bar. Quanto è importante per lei saper alternare, perché vedo che lo fa spesso nelle sue prediche, nei suoi discorsi, i riferimenti alti a quelli magari più bassi?
Beh, io credo che questo sia necessario, soprattutto in un tipo di comunicazione che vuole rivolgersi a più persone possibile, non solo a un'elite, ma a vasto pubblico. Certo, cambia il mio stile quando parlo alla Casa Pontificia, da quando parlo al sabato sera in televisione a un pubblico di milioni di persone, però in sostanza il metodo è sempre quello di dare porre delle basi dottrinali, dei punti fermi ancorati sulla parola di Dio, la dottrina della Chiesa. E poi sempre aprirsi a vedere cosa dice questo oggi alla vita delle persone. Tanto più che proprio quella pseudocultura che lei nominava, se come valore, profondità è veramente la più bassa, però è quella più diffusa, è quello che pensa la gente. Sono queste idee spesso superficiali, slogan che vengono diffuse dai mass media, sono quelle che fanno notizia, per cui è nostro dovere quello di aiutare la gente a dubitare di queste medicine così ammannite. Faccio un esempio: io quest'anno nella predicazione d'Avvento ho toccato la figura di Gesù anche nel dibattito attuale, ponendo i fondamenti, chi è veramente Gesù e cosa si pensa invece oggi di Gesù. E qui non possiamo non scontrarci con opinioni tipo quelle del Codice da Vinci, di Dan Brown, che però fanno subito audience, fanno subito opinione pubblica, per cui chi ha letto quel libro si convince per esempio che la divinità di Cristo fu decisa per decreto da Costantino nel 325 al Concilio di Nicea. Ora, un minimo di cultura trova subito questo un assurdo, una cosa che in qualsiasi altro ambito darebbe delle incompetente a chi l'ha fatto. Invece in questo caso passa perché la gente è disinformata e quindi pensa qualcuno finalmente ci dice la verità. E l'annunciatore del Vangelo credo ha anche questo compito, non può sempre girare intorno alla verità, ai dogmi, deve anche aiutare la gente a distinguere la vera dottrina o le vere opinioni storicamente accertate da quelle che sono invece solo in funzione della fiction.
Ecco, a questo proposito, proprio sul tema della sua prima predica di Avvento di quest'anno, che ha tenuto il 7 dicembre scorso, Gesù di Nazareth, uno dei profeti, punto interrogativo. Ecco, se lei dovesse rivolgersi a uno dei nostri ascoltatori, dare un consiglio per vivere questa festa di Natale non solo dal punto di vista spirituale, ma potremmo dire anche da un punto di vista culturale, come accostarsi alla figura di Gesù Cristo da un punto di vista storico per approfondire la propria fede, ecco, qual è la strada da intraprendere? Ma secondo
finalmente
lei?
Oggi la ricerca storica, anziché allontanare dal Cristo della fede, sembra che ci stia riconducendo, perché la più aggiornata, quello che si chiama la terza ricerca, cioè la terza fase nella ricerca storica di Gesù, prima di tutto è convinta che possiamo sapere di Gesù molto di più, e proprio fidandoci dei Vangeli, cioè che le fonti evangeliche che ci danno di Gesù un'immagine sostanzialmente attendibile, e quindi possiamo anche celebrare il Natale senza questa continua riserva che chissà come sono andate le cose. Certo, nei dettagli non sempre possiamo appurare la verità, soprattutto nei racconti dell'infanzia, però sappiamo che nell'insieme quella è l'immagine più credibile di Gesù, come il Papa ripete spesso nel suo libro, che quella dei Vangeli è l'immagine credibile anche storicamente di Gesù.
Ecco, nella sua prima predica lei ha fatto riferimento, e torniamo alla sua attenzione per l'attualità, a uno spettacolo teatrale che è diventato anche televisivo, quello dell'attore, del comico Roberto Benigni, che davvero ha in qualche modo attratto moltissimi telespettatori per la sua scelta di accompagnare un monologo comico poi alla lettura di un canto della Divina Commedia di Dante Alighieri, dimostrando anche una preparazione, una cultura profonda, naturalmente anche cultura cattolica, perché leggendo Dante non si può non aveva una cultura cattolica. Quindi lei ha in qualche modo introdotto positivamente questo spettacolo, ma poi ha colto l'occasione per una nota negativa. Ha ricordato che durante questo suo spettacolo teatrale, poi ritrasmesso in TV, Benigni ha lanciato un messaggio che potrebbe risultare micidiale per i giovani e che va rettificato. Lei ha ricordato che, in appoggio a un invito a non aver paura delle passioni, a provare la vertigine dell'amore anche nel suo aspetto carnale, Benigni ha citato la frase di Sant'Agostino che dice a Dio: dammi la castità e la continenza, ma non ora. Ovviamente frase di Agostino, che può diventare anche una boutade, perché ovviamente sembra che nella seconda parte smentisca quello che dice nella prima. Ecco, lei ha voluto però sottolineare qual è il vero significato di questa frase di Sant'Agostino, contestualizzandola storicamente.
Semplicemente che non è di Sant'Agostino, non è di Sant'Agostino, è dell'Agostino peccatore, dell'Agostino giovane ancora traviato, che faceva quella preghiera che di cui si è poi impentito amaramente. Quindi si poteva citare, ma specificando che non è Sant'Agostino, come invece Benigni insisteva. Sant'Agostino dice, perché Sant'Agostino invece più tardi dirà un'altra cosa, dirà: Signore, tu mi chiedi la castità, dammi quello che mi chiedi, poi chiedimi quello che vuoi. E lui ha capito che con la grazia di Dio si poteva. Ma come ha detto giustamente lei, è una nota, una puntualizzazione che andava fatto, perché effettivamente i giovani di oggi non hanno bisogno di essere spinti a rompere gli argini. Questo lo fanno tutta la cultura li spinge con risultati tragici. Piuttosto, commentando la Divina Commedia, Benigni avrebbe dovuto commentare anche quel verso del canto quinto, dove dice che il peccato, il male della lussuria, è di sottomettere la ragione all'istinto, lui dice il talento, anziché l'istinto alla ragione. E bisogna forse dare ai giovani queste motivazioni profonde. L'amore è bello, però non può essere affidato all'istinto, perché lo distrugge l'amore. Oggi sono tornato un po' nella predica di oggi su questo, con una nota positiva.
Ecco, stiamo parlando con Padre Cantalamessa nel giorno in cui lei ha tenuto la terza e ultima predica di Avvento. Questo per ricordare i nostri ascoltatori. Diceva?
Ecco, oggi sono tornato dicendo che un altro aspetto positivo di quello spettacolo di Benigni è che finalmente, in mezzo a tanto disfattismo che c'è in Italia, lui ha avuto il coraggio di ricordare agli italiani i tanti e straordinari motivi culturali e spirituali che hanno per aver fiducia nelle proprie risorse. C'è stata tutta una parte del suo spettacolo in cui faceva vedere le ricchezze d'Italia artistiche, spirituali. Credo che da questo punto di vista è stata una voce nuova, fuori del coro, e preziosissima, perché in questo momento in Italia abbiamo bisogno di fare un sussulto di speranza, perché se viene meno la speranza, è chiaro, succede che il declino, succede che si ferma tutto. la scarsità delle nascite è proprio un segno di mancanza di speranza in Italia.
A proposito di speranza, veniamo a un argomento che voglio toccare con lei proprio alla vigilia di questo Natale 2007, è un Natale che viviamo avendo di fronte l'enciclica, la seconda enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi. Ecco, come dare un significato concreto proprio a questa predicazione importante di Benedetto XVI per vivere questo Natale 2007 in maniera particolarmente profonda?
Ecco, lo scopo che avevo questa mattina proprio nel dedicare l'ultima parte del mio intervento alla speranza in dialogo con l'enciclica era proprio di cercare di dedurre da questa visione teologica altissima degli impulsi, degli stimoli che possono farci vivere la speranza, farla incarnare nella realtà. Io credo che il Natale ci fornisca il fondamento stesso della speranza, perché ci dice la lettera agli Ebrei, che quest'anno ho commentato in particolare, che negli ultimi tempi Dio non si è contentato di parlarci per interposta persona attraverso i profeti, ci ha parlato di persona nel Figlio. E a Natale ricorda proprio questo, che Dio ci ha dato il suo Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. E dice San Paolo, se ci ha dato il Figlio, come non ci darà tutto il resto? No. Quindi la speranza cristiana per me si fonda su questo. Dio ci ha dato la garanzia massima dandoci il suo Figlio che è con noi stabilmente, no? Si è incarnato e rimasto sulla terra sacramentalmente, no? Quindi il Natale è veramente il fondamento della nostra speranza, perché ricordiamo che il Figlio è venuto tra noi e se Dio ci ha dato il Figlio ci darà tutto con Lui. Poi naturalmente questo è un discorso teologico, un ascoltatore normale può dire sì, però questo che ha a che fare con la mia speranza di avere una casa, di avere un lavoro, di avere dei figli che possono studiare? C'è un rapporto, perché la speranza teologale di cui parla il Papa, io lo chiamo il filo dall'alto, come nella tela del ragno c'è il filo dall'alto che regge tutta la trama e se si tronca quello si affloscia tutto. Così la speranza teologale, quella che non delude perché è fondata su Dio, non distrugge, non annulla o non trascura le speranze umane spicciole, ma le fonda, gli dà un fondamento incrollabile. Ci dice che se anche tutto dovesse deluderci, però rimane sempre un fondamento che non ci deluderà mai, anzi queste delusioni su speranze contingenti possono diventare esse stesse un incentivo di speranza. San Paolo dice, noi non siamo schiacciati dalla tribolazione, anzi la tribolazione aumenta la speranza, perché la speranza non delude, Dio ci ha dato già il suo amore.
Qualche intellettuale, così commentando il contenuto dell'enciclica del Papa, si è chiesto come può coabitare proprio nella fede cristiana il concetto di speranza con quello di certezza. È una speranza, però in qualche modo che è anche una certezza per i cristiani che sanno che sono stati salvati. Ecco, è una speranza in che senso? Se in fondo poi noi abbiamo già questa certezza della salvezza.
No, questo è il paradosso, come sempre in tutte le cose, no? Che c'è una speranza certa che non delude, però perché non deluda ci occorre la nostra collaborazione, non è automatica. Perché la speranza non delude? Bisogna tu accetti Dio, accetti la speranza, lotti per la speranza e ti adegui ai principi di questa speranza, perché il Vangelo ci fornisce un motivo di speranza, però lo accompagna con un impegno, ci dice cosa bisogna fare. Se io trascuro deliberatamente di imboccare quella strada, evidentemente questa speranza in sé è certa, ma non per me. E quindi sì, la speranza condivide questa caratteristica di essere speranza, non ancora possesso, però come dice il Papa, di essere già salvi mediante la speranza. Anzi, San Paolo aggiunge poco dopo, non solo salvi per la speranza, ma siamo anche felici nella speranza. Spega udentes.
Tra l'altro proprio nella parte dell'enciclica in cui il Papa spiega quali sono i luoghi in cui coltivare questa speranza, parla della preghiera, dell'azione e parla anche della sofferenza. Lei ricordava le difficoltà che hanno gli uomini vivendo una vita fatta di mille problemi e sofferenze a saper ritrovare questa speranza. Ecco, com'è possibile per un cristiano proprio nei dolori, nella malattia, nelle privazioni, che tra l'altro diventano ancora più accentuate, no, a confronto con il periodo di festivo del Natale. Ecco, com'è possibile davvero trovare questa speranza nella sofferenza? Come fanno i cristiani?
È una sfida, certamente, però ci sono tante persone che hanno sperimentato questo, hanno sperimentato che nella sofferenza, anziché spegnersi, la speranza aumentava, la speranza che Dio non può deludere, Dio c'è. E se uno fa uno sforzo per vivere questa sofferenza in unione con Cristo, ricorrendo alla preghiera, allora sperimenta che una forza che va al di là della persona. Del resto, ripeto, San Paolo aveva fatto questa esperienza e lui l'ha codificata nella lettera ai Romani. Dice: siamo pieni di tribolazione, però la tribolazione, anziché spegnere, aumenta la nostra speranza. Perché la speranza non delude, non può deludere avendo già la garanzia dell'amore di Dio. E certo, è facile parlare di questo quando siamo qui in uno studio radiofonico, forse fuori dalla presa della sofferenza. Difatti, per le persone che soffrono occorre anche che ci sia qualcuno che sia tramite di questa speranza, cioè un cristiano, un fratello che si faccia vicino, che sia un segno tangibile che Dio c'è.
Anche e torniamo al discorso che siamo noi che dobbiamo realizzare, certo, questa speranza.
Certo, dobbiamo, i cristiani non basta che siano uomini che sperano, devono anche essere seminatori di speranza, devono dare speranza agli altri. E la danno certamente anche con questo piccolo ruolo che assolvo io di predicare, di annunciare, ma lo danno soprattutto tipo Madre Teresa, quando si fanno vicino agli ultimi in nome di Dio e li curano e li prendono come persone umane. Credo che il cristiano si vede lì che deve essere un uomo che semina speranza. San Paolo dice che dobbiamo abbondare nella speranza per virtù dello Spirito Santo. Ma abbondare non solo per noi stessi, abbondare per poterla dare anche ad altri.
Siamo con Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, qui sulla Radio Vaticana in diretta. Per chiudere questa conversazione, Padre Raniero, l'anno che sta per iniziare, il 2008, avrà tra i suoi avvenimenti ecclesiali più importanti un sinodo dei Vescovi dedicato proprio alla parola di Dio. Questo tempo di avvento, ormai questo tempo di Natale che stiamo vivendo, può essere per molti cristiani anche il tempo opportuno, anche attraverso le liturgie, per tornare in maniera più decisa e concreta alla parola. Lei che, come predicatore, ce lo diceva all'inizio, è abituato proprio a partire proprio dalla parola, a trovare nella parola ispirazione ogni giorno per spiegare Cristo, per annunciare il significato del Vangelo. Ecco, quale consiglio proprio pratico darebbe in queste giornate, che sono anche di festa, di vacanza, per approfondire il proprio rapporto con la parola?
Di ascoltare con l'orecchio attento le letture del giorno, perché io sono convinto che se uno ascolta con attenzione, in ogni messa, in ogni, diciamo, servizio della parola, ci sarà una parola, una frase, alle volte addirittura due o tre parole, che la persona percepisce come dirette a lui, come gli aprono una luce, gli illuminano una situazione. Un metodo quindi per poter familiarizzarsi con la parola di Dio, oltre a quello di prendere una lettura continuata, può essere quello, specialmente per chi ha familiarità con la liturgia, di ascoltare le letture del giorno, di rompere il pregiudizio che tanto le si sanno a memoria, no, leggerle. Leggere, perché trovi una sorpresa, quasi sempre.
Anche voi studiosi della Bibbia,
certo,
trovate ancora
sempre
sorpresa.
La sorpresa non sarà che scopri una verità nuova, ma scopri che quella parola che hai, sulla quale sei scivolata tante volte, e invece ha una cosa importantissima da dirti. Queste sono scoperte che si fanno tutti i giorni, tutti i giorni. Per esempio, voglio fare un esempio, no? Io proprio stamattina citavo la parabola dei vignaioli omicidi, quelli che ricevono i servi del padrone, li uccidono. Alla fine il padrone dice: manderò mio figlio, manderò da ultimo mio figlio, certamente avranno rispetto di mio figlio. Beh, io ascoltavo una volta nella messa, Vangelo del giorno, questa parabola. Beh, quella frase mi ha aperto gli occhi. Dico: guarda, il Padre Celeste dice che lui si aspetta che abbiamo rispetto per suo figlio. Io sto per ricevere proprio il figlio adesso, che viene non come la prima volta, ma viene realmente a me. Quindi è scattato in me tutta un'attenzione nuova per ricevere la comunione come il Padre Celeste si aspettava, cioè avranno rispetto per mio figlio, staranno attenti, non saranno distratti, non lo lasciano solo durante la giornata, eccetera. Per dire come la parola di Dio, senza bisogno di chissà quale applicazione, ci parla concretamente, momento per momento. Quella parola è diventata per me carissima. Quando mi trovo distratto nella messa dico: ricordati che il Padre si aspetta che abbiamo rispetto per suo figlio.
Capacità di ascoltare, dunque. E infine, Padre Cantalamessa, le chiedo proprio il suo augurio particolare per i nostri ascoltatori in questo Natale 2007?
Certo, sono felice perché so che ogni tanto, in modo o in un altro, la mia voce arriva a questi carissimi ascoltatori. Auguro loro un Natale sereno, un Natale di pace, un Natale soprattutto con il festeggiato Gesù, perché se c'è una cosa triste nel mondo d'oggi, nel Natale d'oggi, che è una festa senza il festeggiato, si pensa a tutto eccetera, bambino Gesù, e una festa senza il festeggiato è triste, allora auguro di fare una festa con lui.
Altrettanti auguri a lei, Padre Raniero.
Grazie.